del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
E santo Dio mio re, canterò Gesù ci fa entrare dentro il suo rapporto con il Padre, ed è anche però, cioè lui ha conosciuto, sta conoscendo il mondo e ringrazia il Padre suo, come avete sentito, perché il Padre suo ha fatto il mondo proprio così. Poi dopo dice appunto che chi sono i piccoli, no? Quelli a cui il Padre suo ha voluto rivelare questa sapienza, quindi ci invita anche noi a capire, no? Da che parte stiamo. È un Vangelo che ci fa capire come noi viviamo la nostra fede, no? Qui è chiarissimo che solo i piccoli conoscono il cuore del Padre, perché al Padre è piaciuto rivelarlo ai piccoli. È la sapienza di Dio, no? Che nasconde le cose ai superbi, come dice il Magnificat. Il Magnificat che noi diciamo sempre, no? Che Dio ha nascosto ai superbi, gli nasconde la verità, come se la nascondesse, perché i superbi non riescono ad entrare nella verità, mentre invece Dio si rivela agli umili. Quindi il Signore qui si identifica come il più piccolino, come l'umile, si identifica come il figlio del Padre, perché nessuno può conoscere il Padre, bello questo che dice, nessuno può conoscere il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare, e viceversa, nessuno può conoscere il Figlio se non lo permette il Padre. Però questo loro rapporto per noi è decisivo, noi entriamo nel rapporto, conosciamo il Padre e il Figlio solamente se questi due si aprono, no? E tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, dice, io è il Padre che mi conosce, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Quindi sembrerebbe un rapporto ermetico, no? Però subito dopo si dice, è colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Quindi chi è il Figlio? Il Figlio è colui che ci ha fatto conoscere l'eternità, ci ha fatto conoscere l'eternità di Dio, il Padre. Gesù è diventato uomo, pur essendo Dio, e ci ha fatto conoscere il Padre. Oh, ma questo è un Vangelo bellissimo. Quindi se noi non entriamo dentro questa comunione con il Padre, con il Figlio, non possiamo capire niente. E se ci pensate bene, tutta questa difficoltà a comprendere il Signore, no? Sembra che questo Vangelo sia proprio sotto i nostri occhi, no? Tutto il mondo dice che Dio non è interessato. Però forse è che non sono entrati nel cuore del Padre. E chi ci fa entrare nel cuore del Padre? Il Figlio. E il Figlio quando parla del Padre è innamorato. Vive per il Padre. Quindi ha una conoscenza delle cose attraverso l'amore del Padre. Quindi vede il mondo attraverso l'amore del Padre. E nel mondo percepisce una sapienza che invece quello che vive nel mondo non vediamo, noi non vediamo. C'è una sapienza nascosta in questo mondo, no? Però adesso rileggiamo questo brano. Cosa dobbiamo fare noi quando stiamo qui? Intanto ascoltiamo il Vangelo della domenica. Poi come ci accostiamo a questo Vangelo? Ve l'ho detto tante volte, ci siete anche persone nuove questa sera. Non quando ognuno fa un intervento, tutto si faccia sentire, che sentiamo. Poi non deve sforzarsi di rispondere a una cosa che ha sentito da un altro o da un'altra. Non deve paura di dire cose importanti. Uno è importante che ognuno di noi dice una parola, poche cose. A me questo brano del Vangelo mi dice questo, stop. Non deve pensare di dire cose. Quelle persone dicono cose interessanti, io non so dire, no. Tu dici le cose, perché poi, quando mettiamo insieme tutte le osservazioni, il Vangelo è come se si è lievitato, perché il Vangelo cresce sempre, cresce attraverso anche la nostra vita, la nostra persona. Il Vangelo si sviluppa, non è il chiostro. Il Vangelo è Gesù Cristo che si dona a noi, nella sua parola, io la faccio mia quella parola e mi apre un'infinità di orizzonti. Io come leggo il Vangelo quest'anno, non lo leggevo un anno fa, perché le esperienze che ho fatto quest'anno mi hanno fatto approfondire questa parola. La vita è una chiave di lettura del Vangelo, si entra nel Vangelo attraverso la vita. Le esperienze che hai fatto oggi ti fanno rileggere questo Vangelo in maniera diversa. Quindi il Vangelo non è mai nella stessa maniera. Il Vangelo, se tu lo guardi da fuori, non lo capisci, ti sembra una cosa astrusa, ma se tu te la porti dentro, mentre cammini, mentre lavori, mentre stai con la persona che ami, il Vangelo ti parla, ti fa capire. Io parlo tanto durante il giorno, ma perché mi dispiace che le persone non conoscano il Vangelo. Sono preoccupati del diavolo, sono preoccupati di tutto, ma non sono preoccupati che non conoscono il Vangelo. Questo ce la preoccupa. Il Vangelo è una buona notizia. Dobbiamo imparare a conoscere un po' il Vangelo. Cosa pensa Gesù? Quali sono le sue parole? Cosa ha fatto Gesù in questa situazione qui? Cosa voleva dire? Perché questo Vangelo è per noi. Io non voglio dire solo cose, ma se questo Vangelo ti diventa la vita, tu non hai più paura neppure di morire. Non hai paura. Perché questo è il senso del Vangelo, che ti libera dalla paura. Non hai paura, perché lui l'ha vissuta la morte, ma è risorto. Ecco allora, adesso voi entrate dentro questo testo, leggetelo, state un po' in silenzio, e poi senza paure, timore, dite, a me questo Vangelo mi ha detto quello che mi ha detto.
Ma sembra, ci sono tante cose belle in questo Vangelo, guardatelo meglio, ci sono dei consigli, visto che siamo anche in cerca di consigli spasmodicamente. Se adesso li leggiamo in silenzio e quelle cose che abbiamo detto cominciamo, vi accorgerete che piano piano il Vangelo apre altri settori, cioè si va sempre più sotto. Mai dire ho capito il Vangelo, mai. Il Vangelo ti si dona, se ti stanchi puoi andare via, ma se non ti stanchi il Vangelo ti dice altre cose. Spirito di Dio, Dio mezzo a noi. Se noi leggiamo insieme il Vangelo ci dà una chiave bellissima, a parte il fatto che ci rende corpo, il Vangelo rende corpo, siamo corpo del Signore, il suo corpo. E questo ognuno legge qualcosa perché il corpo ha tante membra, no? La sapienza diventa una, quello che tu pensi è mio, viceversa, è nostro. Mamma mia, quanta strada c'è, quanto individualismo nella Chiesa. Vi rendete conto? Quanto individualismo c'è? Io voglio il versante, io. Il Vangelo è di tutti. E se non lo leggiamo nella Chiesa, non lo capiremo mai. Se non lo leggiamo nella Chiesa, il Vangelo, non lo capiamo. Non dico Chiesa edificio, Chiesa comunità di fedeli, battezzati. Abbiamo bisogno di sentire cosa hai detto, ma guarda un po', cioè. Riprendo un po' questo Vangelo, quello che avete detto, grazie a te, se no mi addormento.
Sì, la parola con gioco, con lo stesso gioco, è anche l'origine della parola coniugi. I coniugi sono con lo stesso gioco. Coniugi vuol dire questo, che camminano insieme come una volta camminavano insieme quando lavoravano i campi, non c'erano queste mucche che avevano un pezzo di legno pesante che le univa. E naturalmente se una tirava di via, quel peso andava tutto sull'altra. Non è che diminuiva il peso, aumentava per l'altro. E così anche nella nostra vita, noi Signore ci ha legati con il suo amore vicendevole. Imparate da me, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi il gioco in realtà è l'amore vicendevole, perché la tentazione che a me tocca a me, penso anche a voi, la tentazione di spezzare il legame con la vita, con la responsabilità, con il marito, con la moglie, con il lavoro, con l'ufficio, con l'impiegato, la tentazione di rompere quel legame che è la quotidianità della mia vita e dire basta, faccio da solo, ce l'abbiamo tutti. No, spezzare il gioco. Ma spezzare il gioco significa purtroppo, drammaticamente, sentire un peso molto più grande, impazzisci. Se tu spezzi il gioco della vita con gli altri, con i fratelli, tu impazzisci. Ed è la grande menzogna del demonio di farci credere che quando finalmente noi saremo liberi non avremo nessun peso. Falso, moriremo di solitudine. Il peso condiviso con l'altro, che sia il marito, che sia il figlio, che sia qualsiasi persona, quello con amore però, come io ho amato voi, dice, come io ho amato voi. Allora ci ristora lui perché è il suo amore, no? Ed è il coraggio di dire guarda, io lo porto con voi il gioco, voi portatelo insieme. Allora quella fatica non è che non sia più fatica, come è stato detto, ma è sollevata. Dio non ci toglie le prove, ma ci dà la grazia per viverle in modo diverso, no? Se uno guardasse la vita di certe persone, io quando ascolto e confesso, dico, ma come fa sto poretto, sta poretta? Umanamente non si spiega, ma è perché affidandoti al Signore, è come se tu il gioco lo porti insieme con Lui, e sicuramente Lui non te lo toglie l'appoggio. Ma capite che se noi siamo in comunione con Lui, Lui ci dà la sua vita. È il suo modo di amarci sino alla fine. Quindi Lui, se io sto porto insieme con Lui lo stesso gioco, Lui non è che mi dà la forza fisica o mi toglie il peso, mi dà la comunione con Lui, che mi ha amato sino alla fine. E allora io riprendo forza nella mia vita, con questo amore posso fare quello che altrimenti non si capisce, no? Ecco perché il Signore ci dice vi ristorerò, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, muoviti, vieni qua. Ed è bello, no? Che lui prima insegna, però dopo che capisce anche che abbiamo bisogno di lui. E quindi ci dà questa comunione con il gioco. Il gioco quindi è una cosa bella. Se non avessimo un gioco, un legame nella vita, saremmo già persi. Primo legame con la madre, con il padre. I legami servono per amare, senza legame non c'è amore. L'amore non è un sentimento bizzarro che va a destra e a sinistra, l'amore è un legame. D'amore però, e dove si fa gara a portare pesi, si fa gara, perché se non la prendiamo così la vita diventa insopportabile. E poi dopo c'è la corsa a scaricare addosso a te, tuo figlio, tuo marito, scarichi addosso agli altri. Siamo affaticati perché non vediamo la comunione. Quanto è bello quando una persona ti dice: io sono con te. In quei momenti lì, no? Sentire che sei compreso, compresa dentro, no? È quello portare gioia. Però poi magari materialmente lo devi portare tu, no? In quel momento lì. Però sei in comunione con Dio, sei in comunione con le persone che ti hanno messo accanto. E anche per questo è un Vangelo proprio bello, no? Per questo penso che quando piano piano cominciamo a sentire che il Signore ci parla, no? Allora ci dà quella sapienza dentro, no? Non ci dobbiamo scandalizzare. I pesi, non vi preoccupate, i pesi ci saranno sempre nella vita, è normale. Però quando uno scopre questo aiuto, è proprio... E poi, cioè, lui ti dice, guarda che non c'è. Se vivi insieme, se portate questo gioco comune, di amarvi scambiabilmente, come io ho amato voi. È una cosa grande. E poi, purtroppo stiamo in un mondo in cui siamo tutti allenati invece a farci le scarpe, ad essere migliori, a voler capire sempre, io quello che capisco io, quello che capisco io. Per questo comincia così, chiedendo loro, no Signore, è bellissima. E l'intimità del cuore di Gesù dice, no, ti ringrazio Padre, perché lui vede la sapienza del Padre, no? Che salva il mondo in un modo speciale, che l'ha fatto così, no? Adesso guardavo prima venire qui, no? Queste migliaia di bambini a casa. Già ce ne siamo dimenticati di questi migliaia di bambini. I topi li invadono tra i piedi, non c'è più una fogna a casa, non c'è una fogna. Ecco, Gesù avrebbe visto questi bambini con che occhi? Hai rivelato la tua sapienza a questi bambini? E i grandi che fanno? Indicano il dito. Tu sei mio nemico. Questa non è sapienza. E stiamo alla logica della potenza, capite? La logica di chi è più forte, di chi è più sapiente. Questa logica di voler essere sempre il primo, questo è demoniaco. La logica della potenza è demoniaca. Sempre un nemico, sempre. Sempre contro qualcuno. È stato detto, ma invece Gesù non è contro nessuno. È sapiente, in questo senso è lui il piccolo. Vogliamo sapere chi è il piccolo, guardiamo Gesù. Gesù è il piccolo del Padre, si abbandona, no, tutto. E nessuno l'ha capito, no? E poi dopo piano piano si ha capito. Che comunque la sapienza di Dio è paradossale, no? Allora, no, ma mi dà tanto da pensare, no? E mi dispiace anche, non è che io so, credo proprio che questa sia la sapienza, però è un mondo che adesso sembra che va proprio a rovescio, no? Anche quelli che non erano armati adesso si armano tutti fino ai denti, ci si armano tutti, noi ci armiamo con le parole e diventiamo delle bestie. Adesso se uno è timido e non ha avuto mai coraggio di mandare quel paese a qualcuno, grazie ai social adesso proprio i più timidi a volte dicono delle cose assurde, tirano sassate alle persone, siamo violenti. I timidi tirano le sassate con i social. Il bisogno di essere violenti, di essere forti, ma che è una forza però strana questa, capite? La vera forza è la mitezza. E quindi riscoprire un po' le nostre relazioni. Perché siamo così tanto feribili? Perché? Possibile che tutto il mondo ce l'ha con me? Vedete quanto l'ego quando è grande, no? Tutto il mondo ce l'ha con te. Ma è possibile che il mondo sta pensando a te? Tutto? E dall'altra parte invece c'è, no, questa sapienza di Dio dei piccoli, no? E saperla vedere, no? Nonostante tutto, i bambini a casa ancora giocano. È una meraviglia, no? Capite? Ancora giocano, mentre i grandi tirano le bombe. Noi le vediamo con le parole, non è che siamo tanto meglio. c'è qualcosa che non va, ecco il Vangelo, ecco allora la sapienza, ma non dovrò cambiare anch'io allora, ma non mi dovrò convertire anch'io. Sono un uomo violento, un uomo di te. Osserva il tuo cuore, osserva i tuoi movimenti dentro, osserva le tue parole, osserva le tue lucidità. Se avessi tu una bomba atomica, che avessi fatto? Le parole sono bombe atomiche, piccole, mignone. Quindi, ecco, allora ci portiamo a casa, no, questa bellezza di Gesù che dice grazie Padre, perché il mondo è nascosto a sapienti questa cosa. Certo, lui vedeva tante persone malate, bisognose, no? Come anche oggi, no? Forse, e lui riconosce, no, questa beatitudine. Ma certo il Vangelo non passa mai in mondo. Chi parla più dei poveri oggi? Ma i poveri non sono quelli solo sporchi. I poveri sono quelli che hanno fame e sete di Dio. Tanta povertà. E allora ringraziamo il Signore. Vorrei anche dirvi, non vi sentite strani se vi manca, se vi manca qualcosa. Penso che l'inizio della liberazione di ogni uomo, ogni donna, la vera liberazione inizia quando vi sentite che vi manca qualcosa e non sapete che. Qui un uomo sta nascendo. Quando sentite che tutto quello che avete non vi basta, vi state salvando dal torpore degli eccessi, della pienezza stupida per cui lottiamo tutta la vita per avere cose che non ci danno pace. Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, quindi ecco, a me mi fa pensare, no, proprio che lui ha capito proprio che io senza di lui non posso vivere. L'ha visto. Non vi manca il cibo solo, non vi manca solo i vestiti, vi manca l'amore. E da soli l'amore non si può vivere, da solo non si può vivere. E si deve, per amare bisogna crearsi con una persona, se no non ci crede l'amore. Ci vuole un legame. E Dio si è legato a noi, con l'incarnazione, e lui ha preso il gioco e ci ha amato tanto. Senza legame non c'è amore. È scandalosa questa frase. Senza un legame non c'è amore. Il legame è lega. Non è che dici oggi mi devo a te, però se domani non fai questo, se mi devo, mi devo. Proprio per questo ti amo sino alla fine. Sino alla fine. Non finché mi piace quello che fai. Che idea bislacca di amore per me. L'amore sostiene, tutto copre, tutto crede, tutto sopporta, dice San Paolo. Tutto crede, tutto copre, tutto sopporta. È un legame, non l'amore. L'amore nelle stato. Perché il figlio si addormenta sulle braccia della madre? Perché sa che non lo butterà per terra. Non è che ci crede. Noi ci crediamo che la vita, che siamo nelle braccia di Dio. Quanti sospetti, sì, ma se io non faccio quello che devo fare, Dio non mi aiuta. Sì e no. Dio non ti aiuta perché sei bravo, ma perché ti ama. Dio non ci aiuta perché siamo bravi, perché ci ama. Riscoprire questa bellezza della vita è la vera sapienza. Non sono amato da Dio perché sono la migliore della classe. Dio mi ama perché per amore. Non c'è nessun motivo per cui Dio ti ama per amore. Ti spoglia, no? L'amore è così. Non ti amo perché sei bravo. Perché così ti faccio schiavo perché ti guardi. E devi rispondere, no, ti amo perché ti amo. Ma allora io mi devo a te, Signore. Faccio quello che hai fatto tu per me. Ecco le mani. E no, ma dopo se lei non mi vuole bene, io la lascio. È un giochetto così, poi, capite? Non funziona più niente. Allora, Chiediamo questa sapienza, no? Perché lui ha detto: io voglio coinvolgermi nel vostro amore. Anzi, sono la base. Questo giorno è lui che si è fatto carne. Allora diciamo un Padre nostro, preghiamo anche per tutte le situazioni, le famiglie. In questo momento ci serve una lista lunghissima, no? Ma anche quelli che non vogliono pregare adesso. È bene pregare per tutti, no? Per questo mondo, per i nostri ragazzi, per i più piccoli. Ecco, portiamo al Padre tutto quello che c'è, abbiamo nel cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Andiamo.